Eccoci qua, benvenuti a Paradiso Amaro. Questa sera una puntata un po' diversa, anche un intro un po' diversa. Abbiamo qua ospite, una delle persone a cui sono più affezionato della mia vita. Ciao Elle.
Ciao, ciao Gatto, ciao a tutti.
Come stai?
Emozionata, molto emozionata.
Bene, anch'io. Facciamo tipo film, scena. Mi arriva un messaggio un giorno, 3 anni fa. Ci pigliamo un caffè. Quanti caffè ci siamo presi? Parecchi, quindi assolutamente sì. Ci vediamo in centro. Tu arrivi sorridendo, siediti, come stai? Ti devo raccontare una cosa. Sto male. Cosa succede? Mi ha raccontato questa roba qua. Ho un tumore. E la cosa più incredibile è che per quasi tutta la durata di quel caffè, che naturalmente non è durato 5 minuti, ma quasi un'ora, due, non mi ricordo neanche, sei stata quasi tu a supportare me, invece che chiedere, non lo so, una sorta di attenzione, chissà che cosa. Eri tu che mi tranquillizzavi, ecco. Ma oggi raccontiamo un pochino la tua storia. Naturalmente non è la storia di tutti, quindi se conoscete qualcuno che è passato da questa disgrazia, non prendetela sul personale, perché è una storia tra purtroppo milioni, ma vogliamo raccontare la storia di Elena. Quindi cosa c'è stato prima di quel caffè? Come te ne sei accorta e cosa è successo prima di quel caffè?
Allora, innanzitutto, subito prima del caffè con te, mi è venuto in mente proprio adesso. Io ero andata in questo negozio ortopedico che ho fatto super fatica a trovare a Genova per comprarmi uno di quei reggisenoni giganti che si allacciano davanti. Ti ricordi?
Mi ricordo, avevo il sacchettino.
Sì. Proprio gli strappi sulle spalle, una roba folle, l'avevo provato, però ero molto contenta di averlo trovato. E parte questo piccolo preambolo. Beh, prima c'è stata la notizia, in realtà noi ci siamo visti secondo me subito prima dell'operazione, che quindi era inizio giugno, e la notizia mi è stata data poco prima del mio compleanno, esattamente il 9 maggio, che ricordo, ce l'ho tatuato sul cuore, e me lo sentivo, devo dire, perché appena ho sentito qualcosa mi sentivo che era quello, non so perché, ma ho iniziato a credere nella spiritualità del nostro corpo. Noi sappiamo già cosa abbiamo, cosa non abbiamo, tutti questi argomenti così sono andata assolutamente a fondo.
Per essere precisi, com'è che te ne sei accorta che c'era qualcosa? Cioè, ti sei toccata il seno, hai sentito qualcosa? Com'è successo?
Ho sentito sì, toccandomi il seno una mattina qualsiasi, ho sentito un piccolo nodulo, una massa, sembrava una caramella nel seno di lato. Fortunatamente avevo il seno molto piccolo e quindi l'ho sentito subito e sono andata immediatamente a fare un'ecografia, che comunque non è quasi mai abbastanza. Dall'ecografia risultava ce ne fossero due, con contorni frastagliati, ora termini che non ti saprei ripetere perché è passato del tempo e i miei meccanismi difensivi funzionano benissimo, quindi me lo sono completamente dimenticato. E fatto questo, ho deciso, sotto consiglio di un medico, di fare un ago aspirato, si chiama. Praticamente ti aspirano la materia che c'è dentro questa massa e guardano effettivamente se sia benigno, maligno, un'altra cosa, per valutare quale sia poi la cosa da fare dopo. E valutato, appurato che si trattava di un tumore maligno, entrambi erano tumori maligni, si è iniziato a fare un piano terapeutico e è partito una cosa che sembra ormai, mi sembra quasi un sogno. E non ricordo molto bene, ho solo delle fasi importanti su cui mi sono soffermata, ma è partito tutto da lì, in realtà dalla chiamata di mia mamma. E poi è partito, nel senso, prima ci sono i familiari, poi ci sono gli amici stretti, gli amici meno stretti, eccetera eccetera, e tu sei un mio carissimo amico stretto e sei stato uno dei primi a saperlo, direi, te l'ho detto a voce, però
sì,
Direi che sei stato uno dei primi.
Come funziona? Cioè, come io non ho minimamente idea di cosa vuol dire essere in cura per una cosa del genere, cosa ti comporta, quanto dura, a grandi linee, naturalmente, cioè anche questo qua, una piccola sottolineatura, noi non siamo medici, non sappiamo termini medici, penso che anche tu giustamente non sappia termini medici, però a grandi
No,
linee, ecco,
assolutamente,
come
assolutamente.
funziona, cosa succede poi.
Allora, conta che una cosa che mi è rimasta molto impressa è che il mio senologo mi disse: ogni tumore ha vita sua, quindi ogni cancro ha poi uno sviluppo, delle cure, è tutto molto personale, è soggettivo, non è una cosa, non c'è un trattamento generico che si
Certo.
possa poi applicare alla persona, assolutamente, perché le cure, la durata delle cure, come reagisce il paziente, come reagisce la famiglia, cioè ci sono tantissime varianti in questa malattia. E devo dire che nella sfortuna, ma nella fortuna, essendo io molto giovane, siamo partiti a stecca proprio. Parlando come si mangia, siamo partiti a stecca, quindi subito mastectomia, perché i due tumori erano in una posizione tale per cui non si poteva asportare solo una porzione di seno. Poi ripeto, avendo il seno piccolo, tendono a levartelo se è
Certo,
necessario. Quindi, punto di partenza, mastectomia, dopodiché. Ne hanno trovato un terzo al centro del seno con molto recidivo e con si chiamano recettori R2, semplicemente quel tumore lì è attaccabile a 360 gradi perché risponde a qualsiasi terapia, che è una figata in realtà, perché vuol dire che tu puoi farci qualsiasi cosa che lui in qualche modo dovrebbe arretrare, tornare
Ok.
sulla sua strada. Quindi siamo partiti con la mastectomia, poi un argomento un po', forse un po' sensibile, però se ascolterà la puntata, la puntata verrà ascoltata da ragazzi più o meno della mia età, quindi sui 30 anni, si prendono cura del tuo utero, perché essendo io avevo 27 anni appena compiuti, ti addormentano le ovaie, ti inducono questa menopausa per far sì che non venga rovinato l'utero dalla chemioterapia e io ho fatto anche l'operazione che consiglio vivamente a tutte quante dovesse mai succedere del congelamento degli ovuli
Ok,
che
mi
ti
ricordo.
permette nel caso in cui, esatto, ne abbiamo parlato diverse volte, ti permette di avere la tua sicurezza.
Posso
Dopo,
interrompere un attimo e
vai, vai,
raccontare? Perché poi la
assolutamente.
gente sente che ridiamo come dei scemi, cosa del genere. Eravamo una sera a fare un aperitivo insieme e tu hai detto: devo pagare la rata annuale, giusto? Una cosa del genere, del mio
Sì,
congelamento. Ma di cosa? Degli ovuli.
per tenerli lì nel frigo.
Esatto, e ho detto: ma come? Sì, e quanto costa? Adesso non mi ricordo, non diciamo neanche perché magari non sono informazioni, non lo so. Vabbè, e io e Maxi, che è un altro dei nostri migliori amici, mi ha tirato fuori i soldi, ti ha mandato i soldi e ti ha detto: questo giro te lo offriamo noi.
Vero, vero. È stato, io penso comunque ora. Mi rendo conto che poi parlando a persone che magari non mi conoscono, non ci conoscono, possa sorgere anche del disappunto, no?
Certo.
Sentendoci parlare con leggerezza. Vorrei solo chiarire che uno dei metodi che io personalmente ho adottato per superare le cure, piuttosto che anche il dopo malattia, per riuscire a far sì che la mia famiglia non cadesse in un dirupo di disperazione è molto l'ironia e l'autoironia, assolutamente, sempre utilizzata dalla diagnosi fino a oggi, direi, perché tuttora io, te e gli altri nostri amici a cena
Scherziamo su
ci
tutto.
prendiamo, esatto, che è stato anche il modo per non renderlo assolutamente un tabù. Non rendere assolutamente un tabù tutti gli effetti collaterali delle terapie, perché sono infiniti. Comunque, chiarito questo, operazione all'utero, congelamento degli ovuli e poi si parte con la chemioterapia. partita con chemioterapia pesante. Anche qua vorrei fare un attimo, a me faceva sorridere il fatto che fosse, sembrava una busta di prosciutto in macelleria, perché era questo contenitore di liquido che tu non vedevi, sembrava, oh mio Dio, che cos'è, una pozione magica, te lo appendevano sopra e tu vedevi questa busta di prosciutto da cui usciva il liquido che ti entrava effettivamente poi nelle vene. Mi ricordo che ho molto riflettuto su questa cosa. E partita stecca, non c'è tempo di perdersi, io mi sono persa un pochino la prima. E devo dire che è stato molto rincuorante, ho incontrato molte persone, molte donne, tutte più grandi di me, che mi hanno sostenuta, anche perché la prima mi è venuta una crisi di panico, non indifferente. E però anche lì in ospedale c'era molto lo scherzo, quando entravo io facevo battute, gli infermieri facevano battute, c'era, devo dire, molto, c'era un bel clima.
Sì, beh, tu sei molto così, cioè nel senso, anche il discorso di prima della battuta, questo giro te lo offro io, lo fai a una persona che conosci bene e che sai che può reagire facendosi una risata, anche lì tu sei una che ha subito cominciato a scherzarci, quindi crei tu in primis un ambiente in cui si può scherzare, e se lo fai tu, in questo caso che sei la persona interessata, magari anche gli altri si sentono in modo
legittimati
farlo,
nel fare, certo, no, assolutamente, no, sono assolutamente d'accordo, anche perché ho visto decine e decine di reazioni alla malattia, ho parlato con molte persone, perché poi quando stai con la fleba attaccata ti ritrovi a parlare con quello vicino piuttosto che con l'infermiere che viene e ti chiede come stai, insomma, ognuno poi ha il suo approccio. Devo dire, su di me mi ha salvato questo approccio qui, perché ripeto, poteva essere vissuto in modo peggiore, invece è stato vissuto, a parer mio, nel migliore dei modi. Più di così non potevo fare, ero cosciente di questa cosa, la mia famiglia era cosciente di questa cosa, e a distanza di 3 anni ti posso dire che è stata vissuta con dignità, con affetto, con tutto, anche dai miei familiari e dai miei amici, quindi sono assolutamente, è una delle cose che ho fatto meglio nella mia vita, sono un disastro su tanti fronti, però questa cosa qui l'ho fatta bene.
Molto bene. E quindi poi, quando hai cominciato le cure con la chemio, quanti cicli hai fatto? Quanto è durato, più che altro, cioè la cura?
Allora, anche lì è soggettivo, io ne ho fatti 16 scanditi da luglio fino a gennaio.
Quindi 6 mesi più o meno circa?
Sì.
Ok.
Contando che io sono molto giovane, quindi i primi 4, che erano quelli potenti, me li hanno fatti molto ravvicinati. Devo dire che ho sofferto molto quella chemio lì, poi è subentrata una chemio più leggera. La prima si chiama, viene chiamata la rossa, perché il liquido è rosso e sei radioattivo. Quando hai finito quella chemio lì sei radioattiva, non puoi stare a contatto con nessuno, se vai in bagno devi chiudere il bagno, banalmente lasciarlo chiuso per mezz'ora, certo. Insomma, queste cose che... E poi una più leggera, che però ti sfianca lentamente. Io ricordo che ho vissuto bene anche la chemioterapia con un'adeguata alimentazione, ero andata anche da una dottoressa olistica che mi ha dato dei consigli sui cibi, cosa mangiare, cosa non mangiare, che abitudini prendere la mattina piuttosto che, e arrivata a dicembre devo dire che ho accusato i 16 cicli, li ho accusati molto, perché comunque vai in sovraccarico, vai in accumulo, quindi il tuo corpo, il chemioterapico è un veleno, quindi ti stanno avvelenando da 6 mesi, i primi 3 mesi magari mezzo ce la fai, poi dopo inizia...
Sì, comincia a essere un po' pesante.
Sì, molto, molto, molto invalidante, devo dire che è un po' come stare all'inferno, non lo ricordo con... non lo ricordo con tristezza, perché in quel momento lì ero troppo gasata per riuscire a finire questa cosa. Lo ricordo però come la cosa più dolorosa che io abbia mai fatto, perché ci sono degli effetti che non ti spiegano nei film.
Certo.
C'è la nausea, c'è il poco appetito, c'è la stanchezza, ma non riesci a dormire. Quindi anche lì dici, ah, come è possibile? Cioè, come non riesco a dormire? C'è un effetto collaterale che io ho avuto, che la tua pelle diventa ipersensibile. Mm-hmm. E quindi nessuno mi poteva toccare. Io sono stata 2 giorni sotto le coperte nel letto, che anche solo spostandomi la coperta io sentivo male, che era una cosa stranissima. C'è il bruciore al naso, ti si gonfia, io non so come, non ho preso peso, mi si è gonfiata la faccia, sembravo un palloncino, c'è la pelle, mi ricordi, sembravo Casper, bellissimo. E i capelli che sono sdoganati su tutte le TV del mondo, ma nessuno si immagina cosa sia quando vedi che ti cadono i capelli. Quella è stata una delle scene più tristi della questione, però poi ci abituiamo a tutto, ti abitui anche a quello. E quindi, finita la chimioterapia, in realtà tu rimani donna, sto dicendo, rimani in terapia, fatta ancora una terapia biologica, io tuttora sono sotto terapia ormonale, perché a seconda dei tumori, ci sono tumori ormonali e tumori non ormonali, io li avevo entrambi, e quindi stiamo continuando con le cure, e pastiglie, punture. Devo dire che sta andando tutto molto bene, io sto facendo i controlli, continuano ad andare bene con i miei effetti collaterali. Sto cercando di farci la pace, anche se non è semplice, perché i tuoi amici a 30 anni hanno dei certi ritmi che tu non riesci a tenere, anche lavorativamente parlando fai più fatica, ti ammali più facilmente. Però sono sicuramente nella parte dei miracolati, questo vorrei assolutamente sottolineare, questo concetto, perché ahimè è una malattia che si connette alla parola morte non per niente.
Certo. Adesso quindi stai seguendo, diciamo, un iter dei check, penso periodici, le cure e tutto quanto, ma sei sicuramente in una fase ormai, adesso la parola fine non so quanto si possa dire in questo caso qua, però diciamo che stai bene, ecco, almeno quello. E cosa si può dire, come, naturalmente ripetiamo, non siamo medici, non siamo niente, sono la storia di una mia amica che per fortuna mia ha voluto condividere questa storia qua, e ti ringrazio tantissimo, ma cosa si può fare per una sorta di prevenzione, cioè cosa consiglieresti, perché naturalmente è un consiglio questo.
Allora, che è un consiglio tra l'altro che do alle mie amiche, a mia sorella, da quando mi è successa questa cosa. Ci terrei a precisare che io prima, riguardo alla mia salute, ero un cane, quindi
è vero, confermo.
Ho svoltato con questa cosa, ho svoltato anche in questo senso. La cosa che consiglierei, soprattutto dopo i 20 anni, soprattutto perché la generazione, poi io sto parlando nei confronti delle donne, non anche
sì,
perché
sì, ovvio. Sulla tua esperienza.
È una malattia molto intima, incentrata anche proprio sulla femminilità, sull'essere donna, quindi me la sento così. Sicuramente dopo i 20 anni fare delle ecografie, io direi almeno una volta l'anno, anche perché noi donne siamo soggette da quando nasciamo a quando moriamo a questa cosa che si chiama ormone, che oltre a influenzare il nostro, quando ci fanno le battute sempre il ciclo, piuttosto che influenza in maniera veramente altissima il nostro corpo, il nostro seno, il nostro utero, il nostro sangue, è necessario tenere sotto controllo. E tra l'altro ci bombardiamo di pillola anticoncezionale, anello, cosa che ho fatto anche io assolutamente. Il consiglio che voglio dare è di tenere sempre sotto controllo seno e utero, sempre con delle ecografie magari annuali. Andando sul sito dell'ILT, della Lega Tumori, c'è anche la possibilità di prenotare gratuitamente, se non si può ovviamente a livello economico, visite per cui vengono aperti i reparti solitamente a ottobre, perché mi sembra che sia il mese sul cancro al seno.
La prevenzione, sì.
Sì, esatto. si possono prenotare anche queste visite gratuite e tenersi sempre controllati, perché a me aver fatto quel controllo mi ha salvato la vita. L'autopalpazione anche.
Certo.
Ripeto, ogni seno è particolare.
Diverso,
quindi,
sì, sì, però un minimo.
Perché avevo il seno piccolo, quindi anche chi ha il seno piccolo può eventualmente autopalparsi, però io consiglio ginecologo e ecografia una volta l'anno.
Ci
per
sta.
Forza.
E io consiglio di andare anche dall'andrologo, perché qua facevano tanti furbetti, nessuno ci va. Io sono uno dei pochi a 33 anni di un botto di gruppi di ragazzi che conosco che è andato dall'andrologo. Cioè, raga, dai, porca Eva, anche voi andateci. Ele, e non so come ringraziarti per aver condiviso questa cosa qua, la tua storia qua, su questa cosa qua. Grazie davvero.
No, grazie a te. Mi ha fatto molto piacere parlarne con te, parlarne con chi ti ascolterà, assolutamente. Sempre a disposizione.
Grazie. Vi ripeto, questa per me è una puntata un po' speciale, perché lei è il mio pezzettino di cuore, quindi sono un po' emozionato, sono stato tutta la puntata parecchio emozionato e ci tengo molto, quindi condividetela con le persone in cui volete bene questa puntata. Grazie, ciao.